la grazia che potete chiedere in questo testo di Matteo, capitolo 13, dal versetto 44 al 46. Ecco, è quella grazia di sapervi fare indifferenti davanti a tutte le cose, a tutte le realtà, a tutti i beni creati, per poter scegliere il meglio, per poter scegliere ciò che più vi rende figli e più vi rende fratelli. In qualche modo si può riassumere anche così il fine per cui siamo creati, cioè il lodare, riverire e servire Dio, può essere riassunto anche in queste due paroline: essere sempre più figli di Dio e fratelli tra noi. E andare un po' al cuore. E questa attitudine appunto non si sviluppa se davanti alle cose che ecco, mi stanno dinanzi e su cui ho potere di scegliere, perché sono cose buone. Non dimenticatevi mai che il discernimento è tra due cose buone: tra una buona e una cattiva non c'è discernimento. Scelgo la buona e lascio la cattiva. Ecco, solo se si è indifferenti a quel punto si può scegliere ciò che di più mi rende figlio, di più mi rende fratello. Allora, sapete bene, questa parabola rimane all'interno del capitolo 13, questo capitolo nel quale Matteo appunto con una serie di parabole cerca di descrivere il regno di Dio. È uno appunto il terzo dei grandi discorsi di Matteo, alla fine del quale c'è la pennellata finale in cui Matteo in qualche modo si firma, nel senso in qualche modo dice chi è lui. Appunto sappiamo bene che non è l'esattore delle tasse, ma è uno scriba. Matteo è troppo colto nelle scritture. Allora, appunto, lui si firma alla fine di questo capitolo dicendo: ecco, per questo ogni scriba, al versetto 52, divenuto discepolo del regno di Dio o del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Questo è Matteo. Ecco, giusto per introdurci all'interno di questi pochi versetti che ci aiutano, o possiamo chiedere al Signore che ci aiutino a sbilanciarci. Ecco, iniziamo, prima di tutto ve lo leggo, poi brevemente ve lo commento e dando di qualche spunto per la preghiera. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Allora, ecco, primo elemento che mette in parallelo queste parabole, in qualche modo le accomuna, è questo vendere tutto, lasciare tutto. Ecco, in qualche modo centrarsi sull'unicum che è Dio, e quindi la propagazione del regno richiede uno sforzo completo, totale, richiede un dono totale più che uno sforzo. La gioia che produce donarsi in questo modo poi ci permette di dar via tutto. Allora, se ecco, l'attenzione sarà su questo, proprio il riconsegnarsi, può essere un tempo di preghiera per riconsegnare a Dio tutto ciò che ho. Signore, tutto nelle tue mani. Tutto. Affetti, cose, adesso fare proprio una oblazione totale, sincera, vera, davanti a Lui, per quella libertà che oggi mi abita, in questo qui ed ora. Quello che, diciamo, in qualche modo distingue le due parabole probabilmente è che da un lato il regno dei cieli è un tesoro e quindi è assimilato a qualcosa di materiale, e dall'altro è una persona. Il regno dei cieli è un mercante. A volte quando la leggiamo alla svelta questa parabola mettiamo a parallelo il tesoro e la perla. No, il regno dei Dio da un lato è il tesoro, quindi ecco una cosa che trovo nel campo, e dall'altro invece è un uomo, un grosso mercante, direi un proprietario di un grosso import-export. Infatti, Emporos significa un po' questo. E quindi immediatamente le due parabole ci mettono davanti a due persone, o a due situazioni, direi meglio. Molti commentatori leggendo questa parabolina dicono: qui Matteo sta parlando, ecco, dei due atteggiamenti che si possono vivere davanti al regno di Dio. L'atteggiamento è la bellezza di chi nella sua vita è da sempre vicino a lui, quindi gli ebrei, che sarebbero appunto i primi versetti della parabola. Loro sono quelli che da sempre sono nel campo del Signore, nella vigna del Signore, e lavorano e trovano il Cristo celato nelle Scritture. E naturalmente sappiamo bene che questi fratelli maggiori hanno bisogno per sbloccarsi, per fare un passo avanti, per offrire un di più, hanno bisogno di sperimentare la gioia. Senza quella gioia, che è il fratello maggiore della parabola, non sapremo mai se ha sperimentato, non c'è slancio. Ecco, da un lato questo mettersi in questa prospettiva e chiedere gioia. Se sono un po' stanco, se sono affaticato, appesantito, ecco, può essere il tempo per mettersi nelle mani del Signore e chiedere questa gioia. La gioia, ancora una volta, di dare tutto. A volte nel tran tran quotidiano questa gioia viene meno. Ecco, ci facciamo prendere dalle mille occupazioni, spesso preoccupazioni, cioè non siamo più neanche centrati su quello che stiamo facendo, ma siamo già oltre, siamo già preoccupati per qualcos'altro. Viviamo di urgenze, ma le urgenze solo si ordinano se c'è qualcosa di realmente importante che dà senso. E secondo queste parabole, appunto, questo è il regno di Dio. Questo è, volendolo riassumere, il regno di Dio, si potrebbe dire, questa presenza del Cristo operante in relazione al Padre attraverso lo Spirito, questa magnitudine, il regno di Dio. Alcuni cercano di vedere il regno di Dio semplicemente nel Figlio, nel Cristo che percorre la Galilea, ma forse è una magnitudine, è qualcosa di più grande, è una relazione il regno di Dio. Allora, forse ciascuno può, chiedere al Signore questa scaltrezza, perché il magis, cioè scegliere qualcosa di più grande, scegliere il meglio rispetto a ciò che mi è possibile, richiede, un certo modo di essere uomini d'affari. In certo modo richiede, questa accortezza di sapersi sbilanciare, di saper dare il valore alle cose. E allora, molto interessante, perché questo ci porta davanti al fatto che un sacerdote, un uomo dedicato, dedito al regno di Dio, dovrebbe essere, capace continuamente di spostarsi da una situazione a una migliore, in un progresso. Come diceva molto bene Bernardo di Chiaravalle, nella vita spirituale chi si ferma sta già retrocedendo, non esiste. E nella vita spirituale il dire: ok, mi accontento, mi fermo qui. Questo non esiste nella vita spirituale. Posso avanzare a volte di 1 millimetro, a volte di 1 chilometro, ma avanzo. Allora, chiedere questo dinamismo che ci permette di, avere occhi aperti. E quest'uomo, appunto, mentre lavora nel campo quasi senza merito, trova il tesoro, se lo trova davanti. Ecco, allora, a volte il Signore ci si presenta così, ci si pone dinanzi così, come qualcosa che scopriamo, mentre siamo al lavoro. E allora è importante fermarsi. Allora, tutto questo processo, lo sappiamo bene che secondo il diritto romano, e poi anche questo viene recuperato dai giudei, per entrare in proprietà legittima di un tesoro in un campo, tu devi possedere il tesoro. per questo fa tutta questa operazione di nasconderlo. Io direi, nella nostra vita spirituale, se mentre stiamo svolgendo il ministero troviamo, ecco, il tesoro, allora fermiamoci. Il processo per noi di risotterrarlo sarà di farlo nostro, cioè di masticarlo, sognarlo, custodirlo, ruminarlo. Ecco, sappiamo bene, la nostra vita spirituale, come, anche come presbiteri, a volte sperimentiamo questo, no? Che a un certo punto sperimentiamo come, ecco, scoprire qualcosa che c'era, era davanti sempre, era sempre davanti al nostro naso, ma non era ancora entrato nel nostro cuore. Ecco, se di questo non facciamo memoria, se di questo non, se non ci fermiamo a gustarlo, a sentire che è vero, ci può sfuggire. Il Signore lavora su questo. Perché io posso anche avere la cosa più bella del mondo, posso avere in banca anche 30 milioni di euro, ma se non so di averli e non li uso, è come se non li avessi. Allora questo riseppellirlo è prendere coscienza della preziosità del tesoro. E questo ci può colpire in qualsiasi momento del ministero. Allora questa attenzione continua, questa rinuncia quindi a tutto il resto per solo questo, per amore. Solo per amore. Siamo entrati, ecco, siamo stati ordinati, abbiamo fatto la vita e facciamo la vita che facciamo per amore, solo per questo. Non è conveniente dal punto di vista economico, non è conveniente da nessun punto di vista essere un prete oggi. È una cosa che abbiamo scelto perché l'abbiamo amata, perché è la nostra vita. Allora, riscoprire questo amore profondo. Solo questo ci porta a dare tutto. Ecco, la seconda invece delle parabole, appunto, ci mette dinanzi a questo grosso mercante, e anche lì potrebbe essere, ecco, questi uomini che vanno in giro nel mondo per, ecco, per mercanteggiare, per arricchirsi, e chi all'interno della sua vita, ecco, fa affari, potremmo dire, chi invece è alla ricerca del guadagno, del successo. Ed è interessante perché anche chi è in questa dinamica può incontrare il Signore, anche chi è in questa dinamica continua di frenetica ricerca del successo è spesso figlio di se stesso. Perché chi cerca il successo fondamentalmente cerca se stesso, perché non sa chi è. E allora spera che ottenendo un successo il mondo possa dirgli chi è. Ecco, davanti a questi, a un certo punto, questo mercante trova chi può dirgli davvero chi è, cioè il Cristo, la perla preziosa. La perla, direbbe, anzi dice il testo, che quest'uomo va in cerca di perle belle, di cose belle, ma a un certo punto si imbatte in una che è di un valore inestimabile, perché come nessun'altra gli dice chi è, come nessun'altra lo rende libero, come nessun'altra, diciamo, fa sintesi di tutto ciò che ha nel cuore. Ecco, allora se siamo in questa dinamica un po' più dispersa da piazzisti, da venditori, ecco, chiediamo al Signore di sperimentare invece oggi la preziosità di quell'unica perla per la quale, che ci dà la nostra identità e per la quale vale la pena lasciar tutto, per la quale vale la pena dedicare ogni cosa e tutto il resto dei desideri, delle bellezze, di pienezza che abbiamo, il Signore le compirà perché abbiamo scelto la cosa migliore, la cosa più importante. E qua sembra di sentir, ecco, riecheggiare Paolo, Filippesi 3:8, tutto è spazzatura, tutto è escremento, il testo è durissimo, come sapete molto bene, ecco, tutto, direbbe, se dovesse tradurre forse uno degli adolescenti con cui lavoriamo, ecco, tutto è merda rispetto al Vangelo, niente ha senso, se non quest'unica perla preziosa, quest'unico stile di vita, quest'unica relazione. Ecco, allora entrare in questa dinamica è frutto di grazia, entrare e sognare, pensare in grande, scegliere in grande è grazia. Noi abbiamo bisogno di garanzie, abbiamo sempre paura di sbilanciarci, per non restare senza nulla. Ecco, allora chiediamo al Signore di entrare in questo dinamismo del di più, che è quello che ci permette un discernimento libero, pieno, completo. E forse come ultima, come ultima annotazione, questa leggerezza che ti permette di scegliere. Non credo sia un caso che nel capitolo 13 di Matteo c'è solo un'annotazione etica, solo una. Strano, perché Matteo, come sappiamo, ne pennella diverse. Ed è nel capitolo 13, appunto, il versetto 22. Dice così: ma la preoccupazione del mondo, la seduzione delle ricchezze soffocano la parola ed essa non dà frutto. Noi potremmo dire, ecco, soffoca la nostra relazione col Cristo e questa non ci permette discernimento. Ecco, allora l'attenzione anche sulle ricchezze, perché se Matteo a un certo punto ammette questa indicazione, che è l'unica in tutto il capitolo, è come una chiave di lettura per tutto il capitolo. E non a caso stiamo parlando di ricchezze qua, vendere tutto, dare tutto, per una ricchezza maggiore che, come sappiamo, non è di questa terra. Ecco, allora forse può essere un ulteriore elemento su cui fermarsi, fare il punto un po' sulla mia attitudine rispetto alle ricchezze. E può essere bello, se per voi in questa giornata, anche semplicemente pregare questo versetto 22, essere liberati da questa preoccupazione del mondo, questa seduzione della ricchezza, che non mi permette di dar frutto, che non mi permette di discernere. Ecco, mentre scrive Stefano, posso dare un ultimo input che mi piace molto. Questo paragone della perla, o con la perla, ecco, senza dimenticare mai che cos'è quella perla. E sapete bene che secondo la tradizione, a partire dai greci, la perla non è altro che un raggio di luce che il mollusco imprigiona. È un po' è il simbolo di quel cuore, di quell'anima che, toccata dalla parola, ecco, diventa, che il raggio di luce, ecco, diventa preziosa. Però non dimentichiamo neanche che a livello biologico la perla non è altro che un'impurità, una sporcizia, una zozzeria che entra dentro il mollusco, e il mollusco, per difendersi, gli mette attorno tutta una serie, secerne queste sostanze che poi diventano una perla. E secondo me è molto importante anche per noi tenere sempre presenti queste due immagini, nel senso che ci rendono preziosi questi due processi, ci rendono capaci di scegliere questi due processi, aprirci alla parola e nello stesso tempo riconoscerci nella nostra povertà e fragilità, nella nostra miseria, questa schifezza che siamo. A volte vorremmo buttarla via e ci dimentichiamo troppo presto che la legge della pietra scartata e la pietra d'angolo non vale solo per Gesù, ma vale per ciascuno di noi. E spesso e volentieri ciò che noi scarteremo, messo nelle mani di Dio e convertito, diventa la perla, diventa il centro della nostra vita, della nostra vocazione, delle nostre scelte. Ecco, allora può essere un tempo anche per chiedere forza in queste due doppia dinamica, accogliere la parola e lasciare che il Signore trasformi in pietra angolare, in perla, ciò che oggi mi sembra che invece mi stia rendendo inutile, o a volte anche un po' faticosa la vita, un po' pesante.
Secondo testo è straconosciuto, l'abbiamo appena ascoltato nella Domenica delle Palme, Marco 14, dal versetto 3 al versetto 9. L'unzione di Betania. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre alla tavola giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare. Perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Vediamo che Gesù, nella sua passione, non riesce a stare di casa se non tra i poveri e tra gli esclusi. Betania, la casa del povero, e in particolare in questo villaggio dove egli si recava spesso con i suoi discepoli, ecco, proprio attaccato a Gerusalemme, ecco, nella casa di Simone il lebbroso, forse uno che era stato lebbroso, può anche darsi che sia stato Gesù stesso a guarirlo. Comunque, ecco, come lebbroso non era ammesso al culto. Ecco, Gesù, ecco, ha una preferenza. Siamo informati sulle sue preferenze, dove lui è comodo, dove lui può sdraiarsi a tavola. Ecco, sta bene lì, solo lì. Ecco, tutto intorno, ecco, il clima è di grande opposizione, anche questo passo che introduce la passione è circondato da due detti, ecco, quello, il complotto dei capi dei sacerdoti e degli scribi per farlo morire, e poi la decisione di Giuda Iscariota di andare dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Ecco, allora qui invece Gesù, in questa intimità, così si abbandona. Si abbandona alla presenza del suo ospite e delle persone che ha con lui. E poi, ecco, l'ingresso improvviso, inspiegabile, di una donna col suo vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore, viene sottolineato in modo molto abbondante, potremmo forse dire anche ridondante, la preziosità di ciò che lei porta. L'alabastro pieno, profumo, puro, nardo, è di grande valore, che poi sarà anche stimato dai presenti. E il gesto di lei rompe il vaso di alabastro. Sappiamo anche da come erano fatti i vasi in quel periodo che era necessario di fatto romperli perché potesse venire fuori tutto il profumo. E quindi un gesto in cui non si può tornare indietro, come la morte. E versò il profumo sul suo capo, come vengono consacrati in Oriente, nell'Antico Testamento, i sacerdoti, i re, i profeti. È proprio il capo, ecco, scelto da Marco nel raccontare questo episodio, e qui indica questa consacrazione di Gesù. Allora è bello qui lasciarsi prendere dal gesto che compie la donna, abbandonarci a questo gesto, è proprio la grazia che chiediamo, è quella di saperci abbandonare. Anche così, provare a sentire, vedere con l'immaginazione, sentire la bellezza, il piacere, il profumo, la delicatezza, ecco, di questa scena, di quello che questa donna compie. Ecco, tanto è ritmato il suo ingresso e l'azione che compie, così veloce, senza nessuna congiunzione, tanto è così, viene accostata la reazione dei presenti, alcuni fra loro, ecco, che si indignarono: perché questo spreco di profumo? Ecco, non riescono ad accettare lo spreco, non riescono ad accettare che l'amore è sprecare, e dare tutto, e dare senza possibilità di ritorno. E allora, ecco, corrono col pensiero a quello che si potrebbe fare, quindi fuori dal tempo presente, ecco, ma altre cose buone, che di fatto la legge raccomanda. Siamo, lo annotava appena prima Marco, nella festa di Pasqua, 2 giorni prima degli azimi, e quindi, ecco, la Torah invita ad avere attenzione verso i poveri, a permettere loro di avere tutto il necessario per la festa. E quindi quante persone si sarebbero potute aiutare con quel profumo? Centinaia di poveri a vivere la Pasqua. Ecco, allora sono distratti da un altro possibile bene, qualcosa che non sta avvenendo lì, che non sta avvenendo verso Gesù, ecco, ma che la legge, l'educazione, la religiosità consiglia. E tale è il contrasto tra l'unicità di quello che lei compie e le mille possibilità che ci sono, sentite come belle, come significative, come vere, prescritte, come doverose anche, ecco che la loro reazione di essere infuriati. È quello che può capitare anche a noi, ecco, di lasciarci prendere da mille altre occupazioni, ecco, da essere intenti mentre facciamo una cosa ad altre buone che potremmo fare, ad avere il programma in testa, cercare di tenere il controllo della situazione, ecco, non riconoscere la persona che abbiamo davanti perché così, ecco, già con la testa siamo a quelle che ci saranno dopo, all'attività da compiere dopo, che magari ci sembra più importante. Perdere del tempo, perdere le proprie energie, ecco, con qualcuno povero, già vicino alla morte, disprezzato, ecco, ci sembra proprio una follia. Ecco, dare del tempo significativo, dare del tempo così, persone preparate, che hanno vissuto molti anni negli studi, ecco, una persona che magari riesce a mettere in croce 2 parole, magari anche un po' fastidiosa, molesta, ecco, questo ci sembra veramente fuori di ogni logica. Ecco, allora abbandonarci allo spreco. Ecco, contro invece possibili distrazioni, ecco, che vengono così tanta facilità. Allora ecco Gesù, ecco, che prende le difese di lei, anche se loro sono infuriati appunto contro di lei, non contro di lui, lasciatela stare. Anche il verbo dice un atteggiamento spirituale, quello del lasciare, rispetto al tenere in pugno. E questo non lasciarla stare porta a infastidire. E Gesù contrappone l'azione buona che lei ha compiuto verso di lui, l'azione di ungere per la sepoltura, quindi l'unzione di, in questo caso quasi si vede già, ecco, in quello che sarà a breve morto, avere cura quindi dei morti come azione buona raccomandata dal giudaismo, a invece quelle che loro immaginano verso i poveri. I poveri infatti li avete sempre con voi, potete far loro del bene quando volete. Ecco la possibilità del sempre, ecco, del così si fa, così ho imparato, così viene raccomandato. Ecco, rispetto invece non sempre avete me. La grazia del momento presente, di essere davanti al Signore, che qui e ora si consegna a me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, come la vedova che mette la sua monetina nel tesoro, ecco, mentre là si erano posati gli occhi di Gesù su questa donna che dà pochissimo materialmente, ma dà tutto, così invece è il suo corpo che si lascia prendere, si lascia così inondare dal profumo dalla bellezza del gesto che compie questa donna, un genio in anticipo il suo corpo per la sepoltura. E qui, ecco, c'è già un proiettarsi in avanti. Il lettore saprà già quello che succede a Gesù, e quindi ecco che il suo corpo non sarà unto prima della morte, tradizionalmente, e che quindi è questa l'unzione che egli riceve, e che non ci sarà neanche tempo poi dopo, una volta morto, di andarlo a ungerlo come faranno le donne, perché egli è risorto. Ecco, allora è tutto affidato alla sua unzione, quella che gli dà anche il nome, all'intuizione di questa donna, quell'intenzione profetica, che è questo il gesto da compiere ora, e a cui ella si abbandona con tutto se stessa. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in memoria di lei, fate questo in memoria di me, si darà anche quello che ha fatto. Ecco, allora rispetto all'azione che si può compiere sempre, a quello che viene raccomandato, a quello che pensiamo essere bene, ai nostri programmi, ecco, le mille cose che ci sembrano, ecco, scandire la vita, ecco, c'è il Vangelo, la buona notizia dell'ora. Non è una notizia, è una notizia di adesso, fresca. Ecco, quindi non cose da fare, non un dovere, è come l'intuito che spinge a dare la vita. E che quindi, ecco, il ricordo di lei viene intimamente associato alla passione di Gesù, ecco, che lei anticipa e che quindi mostra questo comportamento, prepara anche noi, ecco, a entrare nella passione. Ecco, quindi siamo invitati a sbilanciarci come lei, ecco, abbandonarci, a poter lasciare da parte quello che sono tanti beni possibili, ecco, rispetto al bene del qui e ora, il bene di chi intuisce come dare la vita. E allora si consegna questo.